Buonasera.
Buonasera.
Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 17° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. L'attività della scuola sperimentale di Oxford, ricordate che siamo stati a Oxford qualche settimana fa, ha contribuito con Roberto Grossatesta, poi Ruggero Bacone, ad un epocale cambiamento di mentalità al quale ha partecipato, pur non appartenendo propriamente alla scuola oxfordiana, quel singolare personaggio che era Raimondo Lullo, il quale ci ha accompagnati e accompagnati, come ben sapete, in queste ultime settimane. In che cosa consiste il cambiamento di mentalità che è andato verificandosi all'interno del movimento della scolastica nel corso di quella stagione che chiamiamo l'autunno del Medioevo? Sapete che quando si cambia mentalità si cerca di rimettere in ordine le cose, ma non si ha mai il quadro della situazione completo davanti a noi nella mente. Ora, il cambiamento di mentalità consiste nel fatto che la scienza e le discipline scientifiche, quelle discipline che intendono studiare i fenomeni, no? Per avvicinarsi alla conoscenza del funzionamento della natura e dell'universo, cioè la fisica, l'ottica, la geologia, l'astronomia, la biologia, hanno guadagnato terreno nei confronti delle discipline legate alla religione. Per cui le materie scientifiche in generale sono diventate dispositivi indispensabili per entrare nell'area del sapere e non sono state più considerate in alternativa alla fede, no? Ma sistemi da mettere al servizio della fede stessa. Ora passa quindi l'idea anche nella mente di chi controlla la linearità dell'ortodossia che le discipline scientifiche si possono utilizzare però ad una condizione imprescindibile, purché non mettano in discussione l'esistenza di Dio e non facciano nascere dubbi sul fatto che Dio abbia creato l'universo così come racconta la Sacra Scrittura, perché è Dio continua ad essere considerato il grande protagonista di tutte le stagioni del Medioevo. Il fatto è che non ce n'è neanche uno degli illustri pensatori scolastici, di quelli che abbiamo incontrato nei viaggi di questi ultimi 3 anni, dal 9 al 13 secolo per ora, che non abbia dubbi, no? Tanto sulle dimostrazioni, sia a priori che a posteriori, dell'esistenza di Dio, quanto della validità e della oggettività dei risultati della scienza. E inoltre tutti gli intellettuali che praticano la disciplina filologica dubitano sulla fondatezza reale dei racconti che descrivono la creazione del mondo, perché risultano essere chiaramente scritti in chiave allegorica, che c'era a vedere, cioè, no, e di conseguenza sono soggetti ad un'interpretazione, ad un'esegesi. Ora, su questi argomenti sensibili, capite, cioè il rapporto tra il dubbio e la verità, tra l'astuzia della ragione e l'abbandono mistico, tra la scienza e la fede, tra l'intelletto speculativo e l'intelletto pratico, su questi argomenti sensibili aveva già riflettuto, se ricordate bene, nelle sue opere Tommaso d'Aquino, utilizzando i principali elementi del pensiero di Aristotele. Il fatto è che in questo momento le opere di Tommaso sono all'indice e lui è morto nel 1274 in odore di eresia e ci vorranno 50 anni perché questo odoraccio di eresia si trasformi in un soave profumo di santità quando ci si accorge che tutto il suo... La sua grande cittadella rafforzava, no, la dottrina del cristianesimo. Ora, all'inizio del 1300, su questi temi, inizia una riflessione. In modo ancora più determinato, il personaggio con il quale abbiamo appuntamento questa sera, che cerca di fare ordine, però è chiaro che nel fare ordine in tutta questa materia a volte si perde, e quindi anche noi ci perdiamo un po' nella complessità delle cose, ma cerchiamo di seguire un sentiero. Il personaggio con cui abbiamo appuntamento questa sera si chiama Giovanni ed è un francescano. Giovanni si chiama Giovanni Duns Scoto, che sono due termini che definiscono dove è nato. Sappiamo che gli intellettuali della scolastica tradizionale, quelli della prima generazione della scolastica quelli della scolastica empirico-sperimentale, sono stati tutti piuttosto spregiudicati, no? E di conseguenza le condanne, cioè non ce n'è uno che non sia finito davanti al tribunale, no? Di tutti questi grandi pensatori, cioè le grandi colonne della storia della cultura, sono tutti finiti davanti al tribunale dell'Inquisizione. Ah, per fortuna anche, perché così sono rimasti agli atti tante dichiarazioni importanti. E si sono sistematicamente, e quindi le condanne abbattute su di loro. Ebbene, Giovanni Duscotto comincia a capire quanto sia doveroso agire con prudenza, cioè fa sua la massima evangelica che dice siate dolci come colombe, scaltri come serpenti, cioè ha capito che non è opportuno inimicarsi le autorità ecclesiastiche. E non vuole certo fare la fine di Ruggero Bacone, che prima di fantasmizzarsi, concedetemi questo mio logismo, no? È stato costretto a farsi 14 anni di galera, no? E quindi noi non abbiamo difficoltà a capire il senso della affermazione di Giovanni Duscotto, che ora vi leggo, ascoltate. Una verità, scrive Giovanni, può essere capita dal cervello, ma solo fino a un certo punto, oltre il quale è indispensabile l'illuminazione divina. E naturalmente, ripetendo questa frase, lui va avanti a pensare. Quindi Giovanni elogia la scienza e nello stesso tempo ammette i suoi limiti nei confronti dell'onniscienza di Dio. Quindi fa le sue mosse con molta oculatezza, come se fosse, potremmo dire, un avveduto giocatore di scacchi. E con gli scacchi abbiamo a che fare, poi dopo, ora non ancora subito. Prima di andare avanti a leggere il romanzo Novella degli scacchi, siamo arrivati ad un punto cruciale, dobbiamo chiederci chi è allora Giovanni Duscotto. Ma guardate, l'incontro con lui si complica piacevolmente, simpaticamente, perché presuppone di fare conoscenza con un altro personaggio che tre mesi fa abbiamo avuto occasione di citare in un contesto dantesco insieme ad altre 10 significative figure, perché a questo personaggio, che è vissuto più di un secolo prima di Giovanni, durante la primavera del Medioevo, Duscotto deve la notorietà e soprattutto l'acquisizione di un ordinato metodo di lavoro. Quindi procediamo con ordine, parola che piace molto a Giovanni Duscotto. L'ordine intellettuale. Guardate sul punto 1 del repertorio. Giovanni Duscotto nasce tra il 1265 e il 1266 nel villaggio di Maxton, nei pressi della cittadina di Duns, in Scozia. E questi riferimenti geografici, quindi Duns e Scotto, li porta nel suo nome, cioè nel nome di famiglia. Ora, con la guida della Gran Bretagna navigando in rete, fate una visita ad Ooms, che è nella contea di Roxburgh, anche solo per constatare la sua posizione geografica, buon viaggio. La formazione culturale di Giovanni Giunscotto si svolge all'interno dell'ordine francescano, del quale entra a far parte fin da ragazzo, nel 1281, anche perché suo zio paterno, Elia Duns, è vicario generale dei francescani nella contea di Roxburgh e lo aveva educato fin da bambino alla vita religiosa e allo studio. Giovanni, difatti, si distingue per essere un ottimo studente, viene invitato a terminare i suoi studi ad Oxford, dove diventa in questa università una figura di primo piano. Gli viene affidato, mentre è ancora baccelliere, cioè appena laureato, assistente potremmo dire, un incarico didattico che lo rende famoso per le lezioni che tiene su un testo fondamentale della storia della cultura, cioè sul commento, lui commenta il Liber Sententiarum, il libro delle sentenze di Pietro Lombardo, personaggio che avrete sicuramente sentito nominare. Ed ecco quindi l'altro personaggio con il quale prima, senza nominarlo, abbiamo preannunciato l'incontro. Quindi dobbiamo aprire una parentesi in proposito, perché Pietro Lombardo lo dobbiamo conoscere, e non solo per il fatto che è entrato in relazione letteraria, perché vive un secolo prima, con Giovanni Giunscotto, ma per il valore della sua opera. Chi è Pietro Lombardo? Attenzione, Pietro Lombardo è un novarese, nato a Lumellogno di Novara intorno al 1100 ed è morto a Parigi nel 1160 ed è stato un importante teologo scolastico della primavera estate del Medioevo. Non l'abbiamo incontrato quando era al momento perché sapevamo di doverlo incontrare adesso. È stato uno dei discepoli più fedeli di Abelardo, che conoscete, che nel 1140 diventa magister presso la scuola della cattedrale di Parigi, di Notre Dame, e poi diventa vescovo della città e ha lasciato il segno come vescovo, perché è stato un vescovo tra i più illuminati nella storia della Chiesa, che perché incentiva lo sviluppo della cultura, per cui durante la sua reggenza ogni chiesa parigina, cioè davvero della cultura, non degli oggetti culturali, cioè la cultura vuol dire aprire delle scuole soprattutto, apre una scuola in ogni chiesa, in ogni parrocchia, e ogni chiesa diventa un centro dove si studia, per tutto è aperta alla popolazione. Cioè, l'opera più importante, assai voluminosa, di Pietro Lombardo è appunto il Liber Sententiarum, il libro delle sentenze, un'opera scritta fra il 1150 e il 1152, in cui fa l'inventario delle opere degli autori cristiani che hanno scritto dal secondo al quinto secolo e ai quali diamo il nome di padri della Chiesa. Guardate che gliel'ha dato Pietro Lombardo a costoro il nome di padri della Chiesa. Quindi Pietro Lombardo è il primo ad utilizzare il termine di filosofia patristica e costruisce il catalogo degli autori. Ecco qual è il catalogo che lui costruisce: Clemente Romano, Ignazio di Antiochia, con le loro opere, Policarpo di Smirne, Tertulliano, Clemente Alessandrino, Origene, Atanasio, Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nizza, l'abbiamo studiato tutti, Cirillo, lo pseudo Dionigi, alias Proclo di Costantinopoli, Giovanni Damasceno, Ilario, Ambrogio e Gerolamo, tra i quali ha un posto privilegiato Agostino di Ippona, che noi confidenzialmente chiamiamo Sant'Agostino. Ecco, questa è la patristica, l'ha creata Pietro Lombardo. Adesso, ecco, questi sono i padri della Chiesa, queste opere sono le opere fondamentali della dottrina della Chiesa, questi sono i padri della Chiesa, questa la chiamiamo la patristica. È chiaro? Pietro, insisto, perché abbiamo studiato a suo tempo la patristica e adesso arriviamo a tirare una conclusione, no? Di tutto questo ragionamento. Pietro Lombardo, nel Liber Sententiarum, il libro delle sentenze, in primo luogo e per primo differenzia, a seconda delle loro caratteristiche, le opere della filosofia patristica, e scrive che un'opera di filosofia patristica può essere, vedete, fa l'inventario in modo intelligente, può essere incidentale quando l'autore interviene solo per difendere la fede, frammentaria quando non contiene un vero e proprio sistema filosofico, limitata quando l'autore si preoccupa di giustificare le verità di fede con la ragione che ha i suoi limiti, e o imitatrice quando l'autore utilizza il pensiero della filosofia greca, in particolare di Platone e di Aristotele. Quindi fa l'inventario Pietro Lombardo della patristica. Ma soprattutto nel Liber Sententiarum, nel libro delle sentenze, Pietro Lombardo raccoglie e cataloga tutte le affermazioni, cioè le sentenze, formulate dai padri della Chiesa, i padri apostolici, i padri apologisti, soprattutto questi due grandi rami, nelle loro opere sui temi della dottrina, cioè prende sui temi, vari temi della dottrina, lui fa l'inventario di che cosa ha detto l'uno, di che cosa ha detto l'altro. Queste affermazioni sono spesso in contrasto tra loro. Questo fatto aveva creato un certo scompiglio ermeneutico, no, interpretativo, e quindi Pietro Lombardo agisce con grande acume intellettuale per armonizzare le divergenze contenute nelle sentenze dei padri della Chiesa, in modo da creare una uniformità di pensiero basandosi su un principio già utilizzato nel V secolo da Agostino, che una parola è contemporaneamente una cosa, res, e un argomento da interpretare, signum. No, perché una parola, a seconda di come la usiamo, cambia, no, il significato delle cose, e contemporaneamente, quindi, res et signum, una parola. Quindi, secondo Pietro Lombardo, il motivo delle divergenze di pensiero dei padri della Chiesa sui temi della dottrina non appartiene alla natura delle cose trattate, quella non cambia, ma alla metodologia interpretativa, che a seconda delle situazioni può variare, no? La scorsa settimana siamo stati a Nicea e abbiamo visto che lì scoppia la guerra di religione, perché sul decidere qual è la natura di Gesù Cristo, del figlio. No, ecco, Pietro Lombardo dice, ma è inutile che stiamo a litigare, siamo tutti d'accordo che Gesù Cristo è figlio di Dio? Sì, benissimo. Allora, questa è la natura del problema, è la cosa in se stessa. Poi c'è chi pensa che questa natura vada interpretata dicendo che il figlio è della stessa sostanza del padre, quindi guardando ad Aristotele. C'è chi invece, come Origene, pensa che il figlio assomiglia al padre, quindi c'è chi pensa che sia homo usius e c'è chi pensa che sia homo i usius. Ora, cambia la metodologia, dice, la natura rimane la stessa, perché questi dibattono sul fatto che Gesù Cristo è figlio di Dio. Quindi, armonizziamole, no? Queste sentenze, no? Armonizziamole. E ora, l'opera di Pietro Lombardo, per l'ampiezza delle fonti, per la sua originalità, diventa il testo di riferimento per la didattica nelle facoltà di teologia di tutte le maggiori scuole. Guardate, lo sarà fino alla fine del XVI secolo, fino alla fine del 1500, il libro delle sentenze di Pietro Romano sarà il testo fondamentale per gli studi di teologia in tutte le scuole e in tutte le università. Il Liber Sententiarum di Pietro Lombardo dà ordine alla dottrina su quattro temi importanti: il tema di Dio, della sua natura, dei suoi attributi, il tema della creazione degli angeli, del mondo, dell'essere umano e del peccato originale, il tema dell'incarnazione di Gesù Cristo e della promessa della grazia, e infine il tema dei sacramenti e della loro efficacia. Guardate, questi sono continuano a rimanere i capitoli determinanti di quando si studia teologia. E questi continuano ad essere i capitoli determinanti, il tema di Dio, il tema della creazione, il tema dell'incarnazione, il tema dei sacramenti. Ora, quindi, Giovanni Duscotto, ecco, torniamo a Giovanni, a parlare di lui, per iniziare la sua opera di insegnante ad Oxford, sceglie un tema particolarmente sensibile sul piano filosofico, e la fama delle sue lezioni, lui commenta il libro delle sentenze, e quindi le sue lezioni sul commento del Liber Sententiarum di Pietro Lombardo si diffonde rapidamente, per cui si richiede da parte dei francescani spirituali la sua presenza a Parigi, dove viene soprannominato Doctor Subtilis. Non facciamo comparazioni con certi dottori sottili. C'è un solo dottor sottile della storia della cultura ed è Giovanni Duscotto. Viene soprannominato dottor sottile per sottolineare le sue doti analitiche e per evidenziare il modo in cui si articola il suo pensiero teso verso due azioni fondamentali: la distinzione e la enumerazione. Ma guardate, nel 1303 il soggiorno parigino di Giovanni Duscotto viene bruscamente interrotto perché c'è una grana in corso, lo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello, e bisogna schierarsi. Per quanto gli sia antipatico, per quanto i caetani gli siano antipatici, Giovanni Duscotto si schiera dalla parte del Papa, perché non gli piace il comportamento del monarca francese. Lui si prende posizione a favore di Papa Bonifacio VIII nel conflitto contro il sovrano Filippo il Bello. No, abbiamo studiato a suo tempo i termini di questo scontro epocale in cui il Papa ribadisce la sua superiorità in campo spirituale nei confronti dei sovrani, perché il re di Francia vuole sottomettere il pontefice ai suoi voleri, e difatti riesce anche ad umiliarlo. Quindi Giovanni, che non approva il comportamento del re francese, è costretto a lasciare la città. Ma l'esilio è breve, perché l'anno successivo, grazie all'intercessione del generale dell'ordine francescano, viene nominato magister presso l'università parigina, dove insegna teologia per un periodo di due anni, ma poi il re di Francia, che non gradisce la sua presenza a Parigi, con un decreto lo espelle e lui torna ad Oxford dal 1305 al 1306, e dopo si trasferisce a Colonia, dove l'ordine francescano lo invita perché lui insegni all'università. Ma nel 1308, prematuramente, a 42 anni, Giovanni Duscotto muore, lasciando una vasta produzione di opere, molte delle quali erano rimaste incompiute, per cui verranno in seguito portate a termine dai suoi allievi, ed è per questo motivo che molti dei suoi scritti vengono considerati apocrifi. Le sue opere autentiche più importanti sono tre. La prima porta il titolo di Ordinatio, cioè l'ordinare, il mettere in ordine, ed è il compendio delle lezioni che ha tenuto a Oxford commentando il libro delle sentenze di Pietro Lombardi. La seconda opera si intitola Questiones Subtilissime Super Libros Metaphysicorum Aristotelis, Questioni sottilissime sui libri della metafisica di Aristotele, ed è il compendio delle lezioni che ha tenuto a Parigi su questo argomento. E la terza opera si intitola Tractatus de Primo Principio, trattato sul principio primo, composta a Colonia, nella quale Giovanni Duscotto mette in ordine il tema delle dimostrazioni dell'esistenza di Dio, le sette possibili strade che sviluppano una dimostrazione dell'esistenza di Dio, possibile e accettabile per la ragione umana. Questo è il sottotitolo dell'opera. Ora, salta all'occhio il fatto che Giovanni Duscotto si impegna, investe in intelligenza, per fare chiarezza sulle distinzioni, sulle molte ipotesi che la scolastica, le varie scuole in 5 secoli di fermento intellettuale, no, hanno prodotto sui vari argomenti riguardanti la dottrina, e sente la necessità impellente di operare per mettere in ordine i molteplici temi emersi, di fare come ha fatto Pietro Lombardo, in modo da salvaguardare l'ortodossia, ma anche tutte le questioni non ortodosse che sono emerse in un serrato dibattito durato 5 secoli, perché tutto è utile secondo lui. Quindi l'azione di ordinare, di fare, chissà quante volte ci siamo sentiti dire, metti in ordine, hai messo in ordine, tieni il coso, certamente mettere in ordine è una cosa importante, quale di questi termini, disporre secondo un criterio, mettere a posto, sistemare, strutturare, regolare, organizzare, dare un assetto, voi mettereste per primo accanto la parola ordinare. E beh, quando, dove, come, che cosa e perché avete messo in ordine ultimamente? Beh, scrivete 4 righe in proposito, guardate, un esercizio che presume già di per sé una messa in ordine, quello di scrivere 4 righe in proposito. A questo punto, per fare ordine, interviene Dante Alighieri e vuole un po' di spazio per sé, come si fa a rifiutare la compagnia di Dante? Perché lui questo compito lo ha già svolto a suo tempo, soprattutto nel momento in cui ha composto la Cantica del Paradiso, quando ha dovuto in primo luogo sistemare in un certo ordine, perché, attenzione, perché siamo in linea con il tema, perché sono contemporanei Giovanni Bruscotto e Dante, mettere, quindi nell'aria c'è questa nuova mentalità, mettere in ordine nei vari cieli i personaggi della scolastica, perché questo era il paradiso della commedia, no, è il catalogo della scolastica. Avete citato Pietro Lombardo, ferma Dante, e allora non dimenticate che sta in paradiso, nel paradiso della mia sapienza poetica e filosofica. Ora, io non vorrei dire che Dante ha la memoria corta, ma siccome è piuttosto anzianotto, cioè sta per compiere 751 anni, ed è quell'uno in più che conta, che lo frega, succede che alla sua età non si ricordino, voglio usare il congiuntivo, le cose avvenute da poco. Guardate sul punto 2 del repertorio, Dante Alighieri colloca Pietro Lombardo nel paradiso della Divina Commedia, nel cielo quarto o del sole, dove stanno i dottori in teologia e in filosofia. E circa 3 mesi fa, forse ricordate, abbiamo puntato l'attenzione sul canto 10° del paradiso per sottolineare la presenza in questo cielo dell'anima eternamente luminosa di un personaggio che sicuramente sarà rimasto nella vostra memoria, Sigeri di Brabante, no? E Dante in questo canto fa presentare a Tommaso d'Aquino gli spiriti sapienti che formano la prima corona del cielo del sole. Ci sono le anime del fiorfiore della sapienza antica, tardo antica, alto medievale e scolastica, tutti i personaggi che noi abbiamo incontrato, di cui abbiamo studiato il pensiero in questi anni. C'è Tommaso d'Aquino, Alberto Magno, Francesco Graziano, Re Salomone, Dionigi Areopagita, che passa da personaggio, Lattanzio o Paolo Orosio. Qui c'è un personaggio in cui le studiose e gli studiosi si dividono, c'è una metà dicono questo è Lattanzio, l'altra metà dice Paolo, noi ce li mettiamo tutti e due, li mettiamo molto appiccicati e non se ne parla più. Severino Boeccio, Isidoro di Siviglia, il venerabile Beda, Riccardo di San Vettore, Sigeri di Brabante, e tra queste anime Dante cita anche naturalmente Pietro Lombardo al quarto posto della corona, ricordando proprio l'importante opera che questo magister ha scritto, Liber Sententiarum, un libro delle sentenze, un'opera che Dante e tutti gli intellettuali della sua generazione conosce bene, e che Giovanni Bruscotto sta commentando proprio nel momento in cui Dante sta componendo scritto la sua commedia, quindi abbiamo tutto in contemporanea. E poi il sommo poeta, con la sua consueta sapienza poetica, in tre versi, i 106, 107 e 108 del canto decimo del Paradiso, presenta, cioè lo fa presentare da Tommaso d'Aquino, il personaggio di Pietro Lombardo, quel Pietro, e poi cita la sua preziosa opera, il Liber Sentenziale, il suo tesoro, che è anche un tesoro per Dante, e in una parola ne condensa anche il prologo, che con la poverella, qui si vede tutta la grande abilità che ha Dante, che va vista, interpretata proprio in modo filologico, perché sennò non ci si diverte abbastanza, inutile portarlo in piazza se poi si grissa sulle situazioni filologiche più interessanti. Tre mesi fa siete state sollecitate a fare un esercizio che ora la scuola vi invita a ripetere, perché la Divina Commedia dantesca è stata scritta per essere letta e riletta, cioè in conseguenza al ruolo che riveste di grande enciclopedia del sapere scolastico. Guardate, la Divina Commedia è in primo luogo una summa della cultura prodotta dal movimento della scolastica, quindi utilizzando il volume della Divina Commedia che avete nella vostra biblioteca domestica, lo dicono le statistiche, se non il vostro vicino lo chiedete, e leggete o rileggete i versi dal 91 al 148 del decimo canto del Paradiso, dove Tommaso indica a Dante gli spiriti sapienti della prima corona, della prima ghirlanda, del cielo del sole, un cielo che contiene tre corone. Dice Tommaso a Dante, verso 91-92a, tu vuoi sapere di quali piante si infiora questa ghirlanda? No, vuoi sapere chi ci sta qui? Quali sono i fiori di questa corona? Ebbene, fate come se Dante l'avesse scritta anche per voi questa esortazione a non perdere mai la volontà di imparare. Leggete o rileggete i 58 versi indicati usufruendo delle note e dei commenti che corredano il vostro testo e tutti i testi della commedia dantesca. La lettura di Dante necessita, ve lo ripeto, di un solo intermediario, anzi di una intermediaria, la pazienza. Perché è questo, è quello che ci vuole. Non serve la spettacolarizzazione, ci vuole la pazienza. E ora, con la necessaria pazienza, noi leggiamo e commentiamo i tre versi. Sono tre versi, ma contengono un universo, questi tre versi, come fa spesso Dante, qui con tre parole, con una battuta, no? Ci fa vedere un paesaggio intellettuale della scolastica, con una battuta, e questa è la grandezza di Dante, nei quali Dante condensa la figura di Pietro Lombardo, la sua opera, di cui abbiamo parlato questa sera, e il prologo di quest'opera. Adesso vedremo che cosa c'è scritto nel prologo. Dante lo risolve con una parola, pensando che anche noi abbiamo letto il libro delle sentenze di Pietro Lombardo. Ma come, non l'avete mai letto? Non l'avete mai, o perlomeno non ne avete sentito. No, non si fa alfabetizzazione, no, quando l'ho saputo Dante è tornato direttamente in paradiso, voleva andare all'inferno. E il prologo di quest'opera, del libro delle sentenze, così mettiamo al corrente di questa operazione poetica anche Giovanni d'Uscoto, che a suo tempo non ha fatto a tempo a leggere la Divina Commedia. E adesso, in spiritu alfabetizzazionis, direbbe Giovanni e direbbe Pietro Lombardo, deve e può recuperare. Quindi leggiamo e commentiamo che cosa scrive Dante nei versi 106, 107, 108 del canto decimo del Paradiso. Io li ho sistemati in modo didattico, perché ho chiesto consiglio a Dante, ha detto che va bene. E guardate lì, cioè Tommaso d'Aquino, vedete, fa conoscere a Dante una per una le 11 anime dei sapienti che infiorano la prima ghirlanda, la corona, il coro del cielo del sole, e al quarto posto presenta quel Pietro, cioè Pietro Lombardo. L'altro cappresso adorna il nostro coro, quel Pietro fu, e poi continua, che con la poverella offerse a Santa Chiesa suo tesoro. Allora, suo tesoro è il libro della sentenza, con la poverella. Attenzione, queste parole alludono al prologo del libro delle sentenze, nel quale Pietro Lombardo scrive, guardate, ce l'avete scritto lì, il prologo, leggiamo che cosa scrive nelle prime righe del prologo. Questa mia opera vuole essere un modesto contributo alla chiarezza della dottrina della Santa Chiesa e si pone nel ricordo dell'episodio evangelico Marco 12, 42, Luca 21, 2, della vedova poverella che offre al tesoro del Tempio la monetina che costituisce tutto il suo avere. Quindi, vedete, le parole di Pietro Lombardo vogliono essere una professione di modestia da buon francescano, ma anche una dichiarazione che merita la lode, perché Gesù nel Vangelo loda questa poverella che offre tutto quello che ha, no? Più di coloro che sono ricchi e che quindi senza fatica fanno delle grosse offerte perché tanto ne hanno. Ecco. Quindi, ecco, questa opera è un piccolo tesoro, dice partendo, e Dante riprende questo concetto con grande maestria. L'altro cappresso adorna il nostro coro, quel Pietro fu che con la poverella offerse a Santa Chiesa suo tesoro. E Giovanni Duscotto, per iniziare la sua attività di insegnante ad Oxford, fa tesoro delle Liber Sententiarum di Pietro Lombardo, in particolare del suo metodo filologico, che prevede le due azioni fondamentali della distinzione e della enumerazione, per cui Giovanni impara a fare le sue mosse con molta oculatezza, usando memoria, intelletto e volontà, come se fosse, abbiamo detto prima, un avveduto giocatore di scacchi, è la seconda volta, ma non è ancora il momento di andare alla novella degli scacchi. E Giovanni Duscotto, facendo le sue mosse, apre una terza fase della scolastica, dopo quella tradizionale e dopo quella empirico-sperimentale. In che modo? Cerca di costruire una grande sintesi, cosa che non è facile. Guardate sul punto 3 del repertorio. Giovanni Duscotto vuole dare un assetto il più solido possibile al pensiero eterogeneo della scolastica, cioè vuole mettere in ordine le molteplici ipotesi fatte dalla filosofia cristiano-latina negli ultimi 5 secoli, ipotesi che spesso risultano contrastanti l'una con l'altra, per cui la dottrina traballa, scrive Giovanni, e difatti, sostiene, bisogna tener conto del fatto che in pratica tutti i grandi pensatori della scolastica hanno scritto opere straordinarie, contenenti idee di grande valore, ma non ce n'è uno che non sia caduto nella rete dell'Inquisizione. Cioè trionfa l'eterodossia, cioè la pluralità di pensieri. E quindi il progetto di Giovanni è ambizioso perché in primo luogo vorrebbe, è meglio usare il condizionale, vorrebbe armonizzare due grandi apparati, cioè i due apparati più utilizzati da tutte le correnti del movimento scolastico che noi abbiamo studiato in questi anni, cioè la cristiano-latina, l'arabo-islamica, l'ebraico-talmudica, la naturalistico-sperimentale. Giovanni vorrebbe mettere d'accordo il pensiero dialettico di Aristotele con quello neoplatonico di Agostino, come dire mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, senza perdere nessuno, sebbene siano in contrasto, dei principi contenuti in questi due importanti dispositivi del sapere. Di conseguenza, Nel commento al libro delle sentenze di Pietro Lombardo, Giovanni prende in considerazione, mette da un lato della scacchiera i punti fondamentali, le pedine del pensiero aristotelico di Tommaso d'Aquino. Eccole qui. No. Un pensiero che nell'opera Ente ed essenza di Tommaso, è questa che commenta, distingue nettamente il campo della ragione da quello della rivelazione divina, e la persona viene invitata ad avvicinarsi alle verità di fede con l'ausilio del patrimonio intellettuale ereditato dalla ragione umana. Cioè bisogna capire in che cosa si crede, scrive Tommaso, per avere fede, e più si sa e più si crede. Questo è il concetto che sta in Ente ed essenza di Tommaso. E poi Giovanni Duscotto prende in considerazione, mette dall'altro lato della scacchiera i punti fondamentali, le pedine del pensiero neoplatonico di Agostino, cioè un pensiero secondo il quale la rivelazione divina e la ragione si identificano e la persona viene indirizzata secondo l'itinerario di Bonaventura da Bagnoregio nell'opera intitolata, eccola qui, Itinerario dell'anima a Dio, ad avvicinarsi alle verità di fede in virtù del patrimonio mistico elargito dalla grazia divina. Bonaventura dice bisogna avere fede per capire, cioè più si crede e più si sa. Quindi vedete due ipotesi a confronto, più si sa e più si crede, più si ha fede e più si sa. Giovanni vorrebbe fare la sintesi di questo, cosa che nessuno è mai riuscito a fare, però ci prova, perché bisogna provarci, bisogna provarci. Giovanni Duscotto vorrebbe, usiamo sempre il condizionale, mettere in accordo la riflessione fatta dal domenicano Tommaso d'Aquino sulle potenzialità che ha la ragione umana nell'indagare sul tema della fede in Ente ed essenza, con la riflessione fatta dal francescano Bonaventura da Bagnoregio sui benefici ricevuti dalla contemplazione mistica in itinerario dell'anima a Dio. Dobbiamo dire, e non a caso abbiamo usato il condizionale, che il tentativo per far conciliare, quindi la partita a scacchi finisce alla pari, cioè le due grandi anime della scolastica, cioè bisogna capire per avere fede, oppure bisogna avere fede per capire, ebbene il tentativo non è riuscito. Ma la riflessione che ha intrapreso Giovanni Duscotto non ha portato ad un fallimento, perché lavorando con l'obiettivo di armonizzare il pensiero dialettico di Aristotele con quello neoplatonico di Agostino, sebbene non sia riuscito a far conciliare le istanze razionalistiche di Tommaso con quelle mistiche di Bonaventura, tuttavia ha costruito la base di una sua dottrina filosofica, dimostrando che lo studio analitico della storia del pensiero umano, nel suo caso il mettere in ordine le idee fondamentali elaborate dalla scolastica, serve per costruire, allargare, rendere creativo, dare fecondità al pensiero individuale. Cioè serve a dinamicizzare, a far passare dalla potenza all'atto, direbbe Tommaso, il pensiero di ciascuna persona. Cioè, e questo concetto ci fa capire che siamo ormai entrati nel territorio dell'umanesimo propriamente detto, cioè a dar valore alla singolarità del pensiero umano. L'umanesimo dà valore alla singolarità del pensiero umano. Ciascuno deve formulare un suo pensiero. E ci troviamo di fronte ad uno scenario che è stato denominato il paesaggio intellettuale della nuova sintesi, nel quale spicca la figura di Giovanni Duscotto. La nuova sintesi si presenta non tanto originale per i contenuti, che sono quelli tradizionali del tema del rapporto tra fede e ragione, e rimangono distinti nella loro diversità, ma è originale per il metodo, cioè per i modi che viene ad acquisire il lavoro intellettuale. Abbiamo capito che il lavoro intellettuale di Giovanni Tuscotto è di carattere analitico, è teso alla distinzione, alla enumerazione, alla catalogazione, e da questa esperienza analitica, descritta nelle lezioni di commento al libro delle sentenze di Pietro Lombardo, dove l'autore cerca di armonizzare la letteratura patristica con la filosofia scolastica, Giovanni Tuscotto trae una sintesi che si traduce nell'affermazione: conoscere è distinguere. E sul piano della conoscenza non si tratta di avere più ragione rispetto alla fede o di avere più fede rispetto alla ragione, perché, afferma Giovanni Tuscotto, fede e ragione sono entrambe un dono di Dio, e la persona deve piuttosto domandarsi se ha la volontà di meritare questo dono, no? Ce la meritiamo noi, un intelletto come abbiamo e una fede in un ideale religioso, laico che sia, che dobbiamo avere? Abbiamo la volontà di mettere in pratica questo, questi doni? Questo è il problema. E ricevere un dono, in quale occasione avete ricevuto un dono che non vi aspettavate di ricevere, no? L'intelletto è un dono che abbiamo, che venga da Dio, che venga dalla natura o che venga dall'evoluzione, no? È sempre un dono che noi abbiamo ricevuto e che dobbiamo mettere in funzione, ma qui si parla di doni molto più voluminosi dal punto di vista. Scrivete quattro righe in proposito se avete ricevuto un dono inaspettato che vi ha fatto piacere. Secondo Giovanni Tuscotto, conoscere è distinguere. Ma prima di occuparci di questo tema, dobbiamo finalmente andare avanti nella lettura, abbiamo già rimandato due volte, del romanzo intitolato Novella degli Scalzi, composto nel 1941 da Stefan Zweig. Siamo ormai arrivati nel cuore del racconto, tra l'altro commemoriamo anche la morte di Stefan Zweig, che è avvenuta il 22 febbraio, quindi siamo in questo periodo. Siamo, come sapete, ma la memoria ha bisogno di essere rinfrescata, siamo su un piroscafo, no, che sta navigando da New York verso Buenos Aires, e il viaggiatore più importante presente a bordo è il campione del mondo di scacchi, Mirko C, del quale conosciamo la storia perché abbiamo già letto le pagine nella quale ci viene raccontata. Sappiamo che Mirko è un uomo piuttosto rozzo, arrogante, venale, il quale non comunica né con il suo prossimo né con il mondo dell'informazione, se non per lo stretto necessario, per non rivelare, perché ciò non gioverebbe alla sua immagine, le sue lacune culturali, nonostante lui sia un grande campione in un gioco in cui bisogna possedere una serie di doti razionali, memoria, intelletto e volontà. Ora, per questo motivo il narratore che ci accompagna nella lettura ed è appassionato di psicologia vorrebbe poterlo avvicinare per studiarlo da vicino, cioè per analizzare il suo carattere geniale, e quindi pensa come poter fare, no, per entrare in contatto con lui. Ritiene di poterlo attirare con uno stratagemma, cioè cominciando a giocare a scacchi nella sala fumatori della nave, prima con sua moglie e poi con altri viaggiatori interessati al gioco. Ed effettivamente ad un tratto fa la sua apparizione anche Mirko, ma per un attimo, solo per rivolgere un'occhiata di commiserazione alla scacchiera, e poi si allontana. Ma tra i giocatori, lo sapete, tra i giocatori di terza categoria che stanno giocando per divertimento, c'è anche il signor McConnor, no? Un intraprendente ingegnere minerario scozzese, uno scoto, c'è un altro scoto qui, dalla corporatura massiccia che si è arricchito con i giacimenti di petrolio in California, che quando viene a sapere, perché non era al corrente, della presenza a bordo del campione mondiale di scacchi, pretende di sfidarlo, non certo per vincere, ma per dire di aver comunque giocato con lui, per avere questa soddisfazione. Il signor McConnell si presenta a Mirko, gli propone la sfida, ma Mirko è disposto a giocare solo a pagamento, e il signor $250 a partita, e il signor McConnell, sebbene contrariato, non ha alcuna difficoltà a sostenere la spesa. Il campione accetta di giocare contro di lui e contro tutto il gruppo dei suoi compagni. Mirko l'indomani, allora stabilita, dopo aver dettato le regole e per nulla impensierito dalla temeraria sfida lanciatagli da questo gruppetto di dilettanti, sta tessendo inesorabilmente la sua tela che lo sta portando a dare tra breve scaccomatto ai suoi antagonisti, ma succede un fatto imprevisto a modificare l'andamento della partita, perché compare un misterioso personaggio che, guidando le mosse degli ingenui sfidanti, costringe il campione, piuttosto irritato, anche se non lo dà a vedere, al pareggio. E gli sfidanti esultano, McConnell invita a sue spese il misterioso personaggio a giocare lui da solo contro Mirko, ma costui, scusandosi per l'intrusione, si allontana velocemente dalla sala. Di lui si sa solo che è viennese, come Stefan Zweig, e a questo punto il narratore, essendo austriaco anche lui, viene delegato dai suoi compagni a convincere il signor B, questa è la sigla che l'autore attribuisce a questo personaggio enigmatico, colto, elegante, nervoso e dotato di un prodigioso di immaginifico talento, ed è il narratore lo esorta ad accettare la sfida, ma lui paradossalmente afferma di non essere interessato al gioco degli scacchi, è anche disposto a fare una partita, una sola partita con il campione, ma più che altro vuole raccontare una storia, la sua storia, per far sapere al suo interlocutore e a noi in quale drammatica circostanza si è occupato parecchio di scacchi. E ora, dopo questo lungo ma necessario prologo per rinfrescarci la memoria, e entriamo leggendo nel cuore della novella degli scacchi, dando la parola al signor B, perché il romanzo comincia ora. Il signor B sorrise di nuovo con aria trasognata. Sì, mi sono occupato parecchio di scacchi, ma questo è accaduto in circostanze particolari, direi del tutto uniche. È una storia che potrebbe rappresentare un piccolo contributo ai nostri cari bei tempi andati. Se ha mezz'ora di pazienza... Accettai di buon grado il suo invito. Il signor B si tolse gli occhiali da lettura, li posò da una parte e cominciò. Lei è stato molto gentile a dirmi che, in quanto viennese, ricordava il nome della mia famiglia, ma presumo che non avrà mai nemmeno sentito parlare dello studio legale che dirigevo insieme a mio padre e in seguito da solo, dato che non seguivamo nessuna causa di cui si riferisse sui giornali. In realtà non avevamo neppure un vero e proprio studio legale, ma ci limitavamo esclusivamente alla consulenza e soprattutto all'amministrazione patrimoniale dei grandi monasteri. E poi ci era stata affidata l'amministrazione dei fondi di alcuni membri della famiglia imperiale. Questi rapporti con la corte e con il clero, uno dei miei zii era medico personale dell'imperatore, un altro, abate Seitenstetten, risalivano già a due generazioni prima. Noi ci eravamo limitati a mantenerli con discrezione e affidabilità, due qualità che il mio defunto padre possedeva in enorme misura. E quando poi il nazismo prese il potere in Germania e cominciò a razziare i possedimenti della Chiesa e dei monasteri, passarono per le nostre mani anche diverse trattative e transazioni avviate dall'altra parte della frontiera per cercare di salvare dalla confisca perlomeno i beni mobili. E riguardo a certe negoziazioni politiche segrete della Curia e della Casa Imperiale, io e mio padre eravamo al corrente di molte cose. Ma proprio l'estrema discrezione del nostro studio fu in grado di tenerci al riparo da controlli indesiderati e nel modo più efficace. Difatti, in tutti quegli anni, nessuna istituzione austriaca sospettò mai che i corrieri segreti dell'imperatore continuassero a ritirare e a consegnare la corrispondenza più importante presso il nostro studio al quarto piano, così poco appariscente. Tuttavia i nazisti, ben prima di armare le loro milizie contro il mondo intero, avevano cominciato a organizzare un altro esercito, egualmente pericoloso e addestrato in tutti i paesi confinanti. In ogni ufficio, in ogni azienda, erano annidate le loro cosiddette cellule. Ovunque erano stati piazzati i loro spioni e le loro sentinelle. Persino nel nostro insignificante studio legale avevano il loro uomo, come venni a sapere sfortunatamente troppo tardi. Altri non era che uno scrivano privo di talento che avevo assunto dietro suggerimento di un parroco unicamente per dare allo studio l'apparenza di una regolare attività. In realtà non lo impiegavamo per null'altro che innocui incarichi da fattorino, non aveva mai permesso di aprire la posta, ero io a scrivere a macchina di mio pugno tutte le lettere importanti senza lasciarne copia e portando a casa di persona ogni documento essenziale e tenevo i colloqui segreti esclusivamente nell'ufficio del priore del monastero o nell'ambulatorio di mio zio. Grazie a queste misure precauzionali la spia non poté vedere nulla dei procedimenti più importanti, ma doveva aver notato che accadeva qualcosa di interessante alle sue spalle. Chissà, forse in mia assenza è capitato che uno dei corrieri abbia parlato incautamente di Sua Maestà, anziché, come d'accordo, del barone Fern. Oppure il mascalzone deve aver aperto le lettere andando contro gli ordini ricevuti. In ogni caso, prima che potessi insospettirmi, ottenne l'incarico di sorvegliarci da Monaco o da Berlino. Solamente molto dopo, quando ero ormai prigioniero da tempo, mi ricordai che il suo iniziale lassismo sul lavoro negli ultimi mesi si era trasformato in uno zelo inaspettato e che si era offerto più volte in modo inopportuno di portare la mia corrispondenza all'ufficio postale. Non posso quindi assolvermi del tutto dall'accusa di una certa imprudenza, ma anche i più grandi diplomatici e militari non sono forse stati raggirati in maniera infida? Che la Gestapo mi avesse rivolto da tempo la sua attenzione con scrupolo fu dimostrato in maniera quanto mai evidente da una particolare circostanza. Il giorno prima che i nazisti facessero il loro ingresso a Vienna, io ero già stato arrestato dall'SS. Per mia fortuna avevo fatto in tempo a bruciare le carte più importanti, il resto dei documenti compromettenti lo mandai a mio zio, nascosto in un cesso per la biancheria tramite la mia vecchia fidata governante, un attimo prima che quei farabutti martellassero alla porta. Il signor B si interrompe per accendersi un sigaro. Ora probabilmente immaginerà che le stia per raccontare del campo di concentramento in cui vennero in effetti deportati tutti coloro rimasti fedeli alla nostra vecchia Austria, ma non accadde niente del genere. Fui inserito in un'altra categoria, non fui trascinato tra quelle orde di disgraziati, bensì assegnato ad uno sparuto gruppetto al quale i nazisti speravano di strappare informazioni importanti. Ovviamente di per sé la mia modesta persona era del tutto insignificante per la Gestapo, ma dovevano essere venuti a sapere che noi eravamo stati gli amministratori e i confidenti dei loro acerrimi nemici. E ciò che speravano di estorcermi era materiale incriminante, prove contro i monasteri che volevano incolpare di sottrazione di beni patrimoniali, prove contro la famiglia reale e contro tutti coloro che avevano appoggiato la monarchia con spirito di abnegazione. Supponevano, e in realtà non a torto, che di quel capitale passato per le nostre mani esistesse ancora nascosta da qualche parte una scorta sostanziosa al momento inaccessibile alla loro inguardigia. Perciò vennero a prelevarmi sin dal primo giorno per carpirmi, ricorrendo ai loro metodi ormai ben sperimentati, questi segreti. Alla gente della mia categoria veniva riservato un trattamento speciale e anch'io, sebbene fossi un modesto personaggio, fui trasferito all'Hotel Metropole, che era al tempo stesso il quartier generale della Gestapo, in cui a ognuno dei reclusi veniva destinata una stanza separata e anche a me venne concesso questo onore. Una camera d'albergo tutta per sé può sembrare estremamente umano, non è vero? Tuttavia, mi creda che le dico che la pressione con la quale intendevano strapparci il materiale necessario doveva funzionare in maniera più sottile rispetto a rozze bastonate o torture fisiche, cioè attraverso il più ingegnoso isolamento pensabile. non ci veniva fatto alcunché, venivamo soltanto abbandonati nel nulla più totale. E come è risaputo, niente al mondo è in grado di esercitare una tale pressione sull'anima umana come il nulla. Alla prima occhiata, la stanza che mi era stata segnata non mi parve affatto spiacevole. Aveva una porta, un letto, una sedia, un catino, una finestra munita di inferriate, ma la porta rimaneva chiusa giorno e notte. Sopra il tavolo non poteva esserci né un libro, né un giornale, né un foglio di carta, una matita. La finestra dava su un muro spartifuoco. Attorno al mio io e al mio stesso corpo era stato costruito il nulla più totale. Mi era stato sottratto ogni oggetto, l'orologio, così che perdessi la cognizione del tempo, la matita, così che non potessi scrivere, il coltello, così che non mi potessi tagliare le vene. Al di fuori della guardia, sempre muta, non vedevo mai un volto umano, né sentivo mai una voce umana. Occhi, i sensi non ricevevano mai nutrimento. Rimanevi solo con te stesso, senza possibilità di scampo. Vivevi come un palombaro sotto una campana di vetro, immerso nel nero oceano di quel silenzio, e addirittura come un palombaro che intuisce già che non verrà mai più tirato fuori da quelle profondità senza suono. Non c'era niente da fare, niente da sentire, niente da vedere. C'era soltanto il nulla, il vuoto più totale, senza spazio e senza tempo. Si camminava su e giù per la stanza e assieme ai passi anche i pensieri andavano di continuo avanti e indietro, ma persino i pensieri, sebbene privi di sostanza, necessitano di un punto d'appoggio, altrimenti cominciano a roteare e non riescono a sopportare il nulla. Aspettavi che accadesse qualcosa, continuavi ad aspettare e pensare finché le tempie non ti facevano male. Per 14 giorni vissi fuori dal tempo e il mio mondo consisteva soltanto in tavolo, porta, letto, catino, sedia, muro e finestra. E continuavo sempre a fissare la stessa tappezzeria sulla stessa parete. Poi finalmente cominciarono gli interrogatori. Si veniva chiamati all'improvviso, senza nemmeno saper bene se era giorno o notte. Si veniva chiamati e condotti lungo un paio di corridoi, senza sapere dove. Poi si aspettava da qualche parte ed un tratto ci si trovava di fronte a un tavolo attorno al quale sedevano un paio di persone in uniforme. Posato sul tavolo c'era un mucchio di fogli, le pratiche, di cui si ignorava il contenuto. E poi avevano inizio le domande, quelle vere e quelle finte, quelle chiare e quelle subdole, le domande di routine e quelle a trabocchetto. E mentre si rispondeva, dita ostili, ignote ostili, sfogliavano le carte di cui si ignorava il contenuto, dita ignote ostili scrivevano qualcosa in un verbale e non si sapeva cosa scrivessero. Per me tuttavia l'aspetto più spaventoso di questi interrogatori era il non riuscire mai a intuire e a stabilire se la Gestapo fosse effettivamente al corrente di quanto accadeva nel mio studio. Come le ho già detto, avevo spedito all'ultimo minuto i documenti realmente compromettenti a mio zio tramite la governante, ma mio zio li aveva ricevuti, non li aveva ricevuti. E quanto aveva rivelato lo scrivano? Quante lettere avevano intercettato? O magari quant'erano riusciti a estorcere nel frattempo a qualche maldestro ecclesiastico in uno dei monasteri tedeschi di cui eravamo fiduciari? E quelli giù a fare domande. Che titoli avevo comprato per quel monastero, con quali banchi ero stato in corrispondenza, se conoscevo o meno il signor tal dei tali, se ricevevo lettere dalla Svizzera, e dato che non ero in grado di valutare quanto a fondo fossero andati con le indagini, ogni risposta si trasformava in una responsabilità mostruosa. Se ammettevo qualcosa, magari tradivo qualcuno inutilmente. Se negavo troppo, danneggiavo me stesso. Ma l'interrogatorio non era il peggio. Il peggio era il ritorno, dopo l'interrogatorio, nel mio nulla. Perché non appena mi ritrovavo solo con me stesso, tentavo di ricostruire ciò che sarebbe stato più astuto rispondere e ciò che avrei dovuto dire la volta seguente per sviare i sospetti che forse avevo provocato con un'osservazione imprudente. Riflettevo, ponderavo, analizzavo, riesaminavo ogni mia posizione parola per parola, ricapitolavo ogni domanda che mi avevano posto, ogni risposta che avevo dato, e così i miei interrogatori non finivano mai, grazie all'insidiosa tortura di quella solitudine. Solo allora mi accorsi di quant'era diabolicamente ingegnoso il sistema della camera d'albergo. Forse in un campo di concentramento sarei stato costretto a trascinare pietre fino a che le mani non avessero sanguinato e i piedi non mi fossero diventati due pezzi di ghiaccio, ma avrei potuto vedere delle facce, guardare un campo, una cariola, un albero, una stella, qualcosa, qualsiasi cosa, mentre lì intorno a me tutto era spaventosamente uguale. Ed era proprio questa la loro intenzione. Dovevo soffocare nei miei pensieri finché questi non mi avessero strangolato e non avrei potuto far altro che sputarli, confessare tutto, consegnare finalmente loro le prove e le persone. Poco a poco mi resi conto che i nervi cominciavano a cedere sotto quella mostruosa pressione del nulla e, consapevole del pericolo, cercai di inventarmi una qualsiasi forma di distrazione. Tentai di tutto per tenermi occupato, recitando e ricostruendo nella mia mente ciò che un tempo sapeva a memoria, l'inno popolare, le filastrocche dell'infanzia, l'omero del liceo, gli articoli del codice civile. Poi provai a contare, a sommare e a dividere numeri a casaccio, ma in quel vuoto la mia memoria sembrava aver perso la capacità di fissare i dati. Non riuscivo a concentrarmi su niente e frattanto lo stesso identico pensiero continuava a balenare a intermittenza. Cosa sanno? Cosa ho detto ieri? Cosa dovevo dire la prossima volta? Questo stato, in realtà indescrivibile, durò 4 mesi. Ora, 4 mesi è facile da scrivere, appena 11 lettere, è facile da dire, 4 mesi, 4 sillabe, basta una frazione di secondo, ma nessuno è in grado di descrivere, di misurare, di dimostrare né ad altri né a se stesso come ti corrode e ti distrugge il niente che conduce alla follia. Da piccoli segnali mi reso conto con inquietudine che il mio cervello stava precipitando nel caos. Da principio, durante gli interrogatori, avevo conservato una certa lucidità mentale, avevo parlato in maniera calma e ponderata. Quel doppio binario del pensiero, cosa potevo e non potevo dire, funzionava ancora. Ora, tuttavia, non riuscivo più ad articolare neppure le frasi più semplici, se non balbettando, perché mentre parlavo fissavo come ipnotizzato la penna che scorreva sul foglio mettendo a verbale ciò che dicevo, come se volessi inseguire le mie stesse parole. Sentivo che si avvicinava sempre di più il momento in cui, per salvarmi, avrei detto tutto ciò che sapevo e forse anche di più, per cui, pur di sfuggire a quei pensieri che mi strangolavano, avrei tradito 12 persone e i loro segreti senza procurarmi con quella confessione niente più che un attimo di respiro. Una sera giunsi davvero quasi fino a quel punto, quando la guardia mi portò da mangiare, di colpo mi mise a gridarle dietro: mi porti all'interrogatorio, voglio dire tutto, voglio confessare ogni cosa, voglio dire dove sono le carte, dove sono i soldi, dirò tutto, tutto. Per fortuna già non mi sentiva più, forse non voleva nemmeno sentirmi. In quel momento di estrema sofferenza e difficoltà accadde qualcosa di imprevisto che fu la mia salvezza, salvezza almeno per un certo tempo. Che cosa accade? Cosa accade? Vedremo. Giovanni Duscotto, dopo aver condotto una riflessione, un'analisi a vasto raggio sull'operato della scolastica dal IX al XIII secolo, inizia a sperimentare, seguendo il metodo di lavoro che lui ha elaborato, occupandosi di filologia, e che si traduce nella sistematica affermazione conoscere e distinguere. E quindi inizia a costruire un ragionamento progressivo piuttosto complesso, seguendo questo criterio. E seguiamolo anche noi, anche se è piuttosto complesso, perché noi no. Guardate sul punto 4 del repertorio. Giovanni Duscotto crede, secondo il programma della scuola sperimentale di Oxford, dove si è formato, nel valore della scienza e nel ruolo che le discipline scientifiche hanno assunto sul piano della conoscenza, affermando, secondo la prerogativa che conoscere e distinguere, che nella scienza si possono distinguere due campi. Il campo delle discipline dimostrabili, che formano il terreno della scienza speculativa, basata su affermazioni che possono essere rigorosamente dimostrate, e il campo delle discipline probabili, che formano il terreno della scienza pratica, basata su affermazioni che non possono essere dimostrate. E poi, sostiene Duscotto, per riuscire realmente a distinguere tra scienza speculativa che può dimostrare e scienza pratica che non può dimostrare, bisogna chiedersi, afferma, che natura abbia il concetto della dimostrazione, cioè che cosa significa dimostrare. Anche in questo caso, sostiene Duscotto, bisogna analizzare il metodo della distinzione, bisogna utilizzare il metodo col metodo della distinzione, bisogna analizzare. E analizzando i risultati acquisiti dalla scolastica, bisogna ammettere, sostiene Duscotto, che l'unica forma di dimostrazione valida, che chiamiamo apodittica, cioè evidente di per sé, in greco, apodittica, dimostrazione che è evidente di per sé, è quella del sillogismo a priori, cioè del ragionamento che procede da un concetto universale verso il particolare. Vale a dire una dimostrazione ricavata da concetti dati per certi. E quindi Giovanni Duscotto ragiona come Aristotele commentato da Avicenna. Cioè che cosa vuol dire? Attenzione. Scrive Duscotto in proposito, parafrasando Avicenna che commenta Aristotele, come la prima funzione della vita, Avicenna è un medico anche, come la prima funzione della vita è distinguere il bianco e il nero, altrimenti come facciamo a giocare a scacchi, no? Così la prima funzione dell'intelligenza è distinguere ciò che è da ciò che non è. E quindi l'intelletto, per prima cosa, distingue l'essere dal non essere. E di conseguenza il primo oggetto della conoscenza non è la sostanza sensibile, nella sua individualità, data dall'esperienza che facciamo con i sensi, a posteriori, ma l'oggetto della conoscenza è l'essere. Cioè, prima conosco che una persona è un essere, cioè che è una cosa, è un ente, poi, di conseguenza, conosco le sue determinazioni, cioè se una persona è maschio o femmina, se è alta e bassa, se è giovane o vecchia, cioè una persona che arriva qui e passa di qui, cioè la prima cosa che si domanda non è tanto quanti siamo di numero, quante sono le donne, quanto siamo, la prima cosa che si domanda è che cos'è questo? No, quindi, il... E allora, il ragionamento a posteriori, dice Giovanni, quello dal particolare all'universale, cioè dagli effetti alla causa, come sostiene Tommaso d'Aquino, non è valido perché è basato su concetti non fondati sull'essenza, ma solamente supposti dai sensi. E alla luce di questa riflessione, Duscotto, afferma Duscotto, è necessario usare il metodo della distinzione nei confronti delle due discipline per eccellenza a cui deleghiamo la conoscenza, la teologia e la filosofia. E allora analizziamole, dice. La teologia, afferma Duscotto, secondo i risultati acquisiti dalla scolastica, non è scienza speculativa basata sulla ragione, cioè su rigorose dimostrazioni razionali, perché sull'esistenza di Dio sono stati fatti molti ragionamenti, ma non c'è nessuno che abbia funzionato, no? E quindi è inutile che noi pensiamo che sia una scienza speculativa basata sulla ragione, no? Sull'esistenza di Dio nessun ragionamento è stato in piedi, quindi, ma la teologia è scienza pratica, dice Duscotto, perché si basa sui valori deducibili dalla rivelazione, contenuti nel patrimonio della Sacra Scrittura, che è un lascito che ci permette di acquisire il dono della fede senza bisogno, afferma Duscotto, dell'ausilio dell'intelletto, perché Sebbene l'intelletto sia uno strumento dotato di molte potenzialità, tuttavia, sostiene Buscotto, in quanto uomo di fede, risulta legato l'intelletto alla situazione storica, che lo limita a causa dell'influenza negativa del peccato del mondo, no? Come lo chiama Paolo di Tarso nel suo epistolario, a causa della nefasta condizione esistenziale che fa della ragione umana una facoltà nella quale si annida anche l'astuzia, cioè la diabolica astuzia della ragione, cioè che fa sviare spesso la persona dalla via del bene. Quindi la teologia non può essere scienza speculativa fondata sulla ragione. E in definitiva, la teologia e la filosofia, afferma Buscotto, sono due discipline inequivocabilmente separate. No, tutta la scolastica ha tentato di unificarle, ma sono separate. E mentre la filosofia, in quanto scienza speculativa, comunica il dubbio, la teologia, afferma Buscotto, in quanto scienza pratica, aiuta la persona a vivere meglio. Cioè, a cosa serve la teologia? Serve a farci credere, serve ad avere fede. E se abbiamo fede siamo meglio. E di conseguenza, da buon francescano, Buscotto scrive: beati quelli che hanno fede, perché saranno più lieti nel tempo della maturità della vita, cioè proprio quando si comincia a pensare. Quindi mette in discussione, vedete, Buscotto, il tentativo fatto nei secoli dalla scolastica di far interagire la filosofia con la teologia. Quindi la teologia, ribadisce Buscotto, non è solo una materia teorica, anzi non lo è per nulla, è in primo luogo una disciplina pratica. Il dedicarsi a fare il bene, fare la teologia, quindi se la teologia è scienza pratica basata sul patrimonio dei valori della rivelazione e la filosofia è scienza speculativa soggetta alla dimostrazione razionale, allora bisogna fare un'ulteriore e necessaria distinzione, perché conoscere è distinguere. Perché finora, afferma Buscotto, abbiamo considerato la metafisica. Allora, la metafisica, come la mettiamo, dice Buscotto, con la metafisica? Noi abbiamo considerato la metafisica una disciplina legata alla teologia, no? Cioè abbiamo preso la metafisica laica di Aristotele e l'abbiamo appiccicata alla teologia. E abbiamo sbagliato collocazione, dice Buscotto, perché con la complicità di Aristotele, cioè ne abbiamo fatto la più importante materia tra le scienze speculative. E allora, afferma Buscotto, la metafisica va staccata dalla teologia, che è scienza pratica, e va inserita nell'ambito della filosofia come disciplina speculativa per eccellenza. E questa logica affermazione, questa necessaria distinzione, mette in subbuglio i custodi dell'ortodossia, no? Ma Giovanni Buscotto è molto sicuro nel sostenere la sua posizione intellettuale, perché sa garantire, perlomeno riesce a garantire, tanto l'autonomia della fede quanto l'indipendenza della ragione. Giovanni Buscotto, con il metodo della distinzione, dimostra che la metafisica è la scienza speculativa per eccellenza, una scienza basata quindi su affermazioni che possono essere rigorosamente dimostrate a priori. E siccome l'oggetto della metafisica è l'essere, tutte le altre scienze, sostiene Buscotto, sono inferiori perché hanno per oggetto la natura, che è una determinazione, è un derivato dell'essere. E la metafisica, sostiene Buscotto, ci insegna che gli esseri umani sono composti di materia e di forma, ma ci suggerisce anche che nella materia, nella forma, sono in grado da sole di definire individualmente un essere, anche se esiste una sostanza, un'essenza particolare, esiste un quid in latino, e Buscotto conia il termine quid, Per cui Giuscotto chiama questa sostanza quiditas. Esiste un quid comune agli individui simili, che però non è in grado di connotare individualmente un essere. Le persone hanno allora un quid umano, i cavalli hanno un gatto, i gatti hanno un quid animale, le montagne hanno un quid naturale, quindi con la quiditas, scrive Duscotto, però non si conosce il particolare. E se l'intelletto si fida della quiditas, sarebbe in grado, afferma Duscotto, di distinguere tra una persona e un asino, tra un asino e un gatto, tra un gatto e un albero, ma non sarebbe in grado di distinguere Socrate da Platone, lui dice, cioè una persona dall'altra, un asino dall'altro, un gatto dall'altro, un albero dall'altro. E allora, com'è possibile arrivare ad individuare l'essere? Per fare questo, sostiene Giovanni Duscotto, visto che non si può contare né sulla materia, né sulla forma, né sulla quiditas, tre elementi che non sono in grado di individuare l'essenza particolare, si deve riflettere, metafisicamente parlando, sul concetto di individuazione. Allora, c'è un concetto di individuazione, cioè noi ce l'abbiamo in testa un concetto di individuazione, dice Giovanni. Ci dobbiamo domandare perché siamo in grado di distinguere una persona dall'altra, una cosa dall'altra. Come mai? No, allora c'è qualcosa... Se noi sappiamo distinguere una persona dall'altra, una cosa dall'altra, afferma Duscotto, bisogna ammettere che l'intelletto possiede a priori una facoltà che, come tutte le facoltà, può essere sviluppata con l'esercizio intellettuale, con lo studio, la quale ha la capacità di andare oltre la forma specifica, senza confondersi con la forma specifica. Quindi l'intelletto possiede una facoltà che ha carattere metafisico. E quindi la metafisica è scienza speculativa, è filosofia, non è teologia. L'intelletto, ben esercitato, afferma Duscotto, possiede la facoltà di cogliere a priori, e Duscotto lo dice in latino, ec res, cioè proprio questa cosa qui, da cui il termine eceitas, cioè l'intelletto, sostiene Duscotto, coglie a priori l'eceitas, cioè la singolarità dell'essere. E questo significa, sostiene, che la persona conosce a priori, senza bisogno dell'esperienza, l'essere. E successivamente, conosce la sostanza sensibile, aprendo le porte dell'esperienza. E quindi l'essere umano conosce dall'universale al particolare. E di conseguenza, afferma Duscotto, la persona è in grado di cogliere anche la singolarità di Dio in modo univoco, perché allora l'essere è comune, no? A Dio e alle creature. Ora, su questa affermazione, per capire, noi dobbiamo ragionarci e ci ragioneremo nel prossimo itinerario, perché vedete, il problema che pone è complesso, no? Duscotto, ma ragiona logicamente punto per punto. Abbiamo appena solo descritto la cornice, cioè che si conosce, noi sappiamo, secondo il ragionamento di Duscotto, che si conosce dall'universale al particolare. E il termine singolarità, eceitas, corrisponde anche alle parole originalità e rarità. C'è qualcosa di originale, di raro, che vi permette di scrivere quattro righe in proposito, quando avete detto questa cosa originale, questa cosa rara, mi colpisce. Conosciamo dall'universale al particolare. L'esempio più semplice è il fatto che, beh, quando io dico ad una persona io ti amo, Simone di Giovanni, mi ami tu? Mi ami tu? Arrivo a fare questa esperienza particolare perché c'è un concetto universale che è l'amore, quindi io attingo a quel concetto universale e a quel concetto universale, quindi dall'universale al particolare, io arrivo a stabilire le cose. E difatti dice poi noi amiamo tante persone, no? Riusciamo ad amare tante persone, no? Perché sempre attingiamo all'universale, cioè non ci fermiamo al particolare. Se noi ci fermassimo al particolare, se noi amassimo una cosa sola, una persona sola, allora quello non sarebbe il particolare, noi conosceremo attraverso il particolare, che invece no, non è così. Noi conosciamo il particolare perché c'è qualcosa di universale che ci consente, no, di distribuire il nostro amore. E quindi c'è sempre qualcosa di originale e di raro, no? In tutte le cose, proprio perché c'è qualcosa di originale che sostiene questo concetto. Quale oggetto prezioso, raro, potrebbe lenire lo stato di segregazione del signor B? Beh, continuiamo a leggere, avanziamo di due pagine per concludere l'itinerario di questa sera dalla novella degli scacchi. Era fine luglio, una giornata buia, piovosa, il cielo coperto. Ricordo questo particolare con tanta precisione perché la pioggia martellava contro i vetri mentre venivo condotto all'interrogatorio. Giunto nell'anticamera dell'ufficio del giudice istruttore dovetti aspettare. Prima di ogni interrogatorio bisognava sempre aspettare. Anche questa attesa faceva parte della tecnica. Prima ti dilaniavano i nervi chiamandoti all'improvviso, magari prelevandoti dalla cella nel cuore della notte. Poi, quando ti eri ormai predisposto all'interrogatorio, quando avevi fatto appello a ogni briciolo di ingegno e volontà, per opporre resistenza ai tuoi aguzzini, ti lasciavano lì ad aspettare, un'attesa insensata o più che sensata, un'ora, due ore, tre ore, per indebolirti il corpo e fiaccarti l'anima. E quel giovedì 27 luglio veni lasciato ad aspettare in anticamera, particolarmente a lungo, due ore buone. Ricordo persino la data con tanta esattezza per un preciso motivo. In quel vestibolo in cui fui costretto a rimanere impalato, ovviamente senza potermi sedere per due ore, era appeso un calendario e non sono in grado di descriverle in che modo fissai nella mia fame di parole stampate, di cose scritte, quell'unica cifra, quelle poche parole sul muro, 27 luglio. Le divorai quasi come un animale, ingurgitandole nel cervello. E dopo continuai ad aspettare, fissando la porta, in attesa che finalmente si aprisse. E allo stesso tempo pensavo a ciò che avrebbero potuto domandarmi stavolta gli inquisitori, pur sapendo che mi avrebbero chiesto cose completamente diverse da quelle per cui mi ero preparato. Ma nonostante tutto il supplizio di quell'attendere, stare in piedi, era al contempo un sollievo, un piacere, dato che quella stanza era pur sempre diversa dalla mia, un po' più grande e con due finestre anziché una soltanto, senza il letto, senza il catino e senza quella spaccatura sul davanzale che avevo osservato milioni di volte. La porta era verniciata di un altro colore. Poggiata alla parete c'era una sedia diversa e a sinistra uno schedario con i documenti e lì accanto, a guardaroba con delle grucce, dentro al quale c'erano appesi tre o quattro cappotti militari umidi di pioggia, i cappotti dei miei aguzzini. Avevo, insomma, qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso da guardare, finalmente qualcosa di diverso per i miei occhi affamati. ed essi si aggrapparono bramosi a ogni particolare. Osservai ogni singola piega di quei cappotti, notai ad esempio una goccia che pendeva da uno dei bavari bagnati e aspettai di vedere se quella goccia alla fine si sarebbe decisa a staccarsi per scorrere via lungo la piega, oppure avrebbe scelto di opporsi alla forza di gravità e indugiare ancora. Sì, rimasi a fissare per interi minuti quella goccia, senza fiato, come se lì appesa, in quel modo, ci fosse la mia stessa vita. Poi, quando alla fine scivolò via, ricontai da capo i bottoni sui cappotti, e i miei occhi palpavano, sfioravano, afferravano tutti questi dettagli con un desiderio che non riesco a descriverle, e di colpo lo sguardo mi si bloccò su qualcosa. Avevo scoperto che la tasca laterale di uno dei cappotti era un pochino rigonfia. Mi accostai e dalla forma rettangolare della sporgenza credetti di riconoscere ciò che nascondeva quella tasca, un libro. Le ginocchia presero a tremarmi, un libro. Erano 4 mesi che non tenevo in mano un libro, e già la sola idea, un libro nel quale poter osservare parole allineate, righe, pagine, fogli, un libro dal quale poter leggere, inseguire, mandare a mente pensieri nuovi, sconosciuti, capaci di distrarre, aveva un che di inebriante e allo stesso tempo di stordente. Gli occhi continuarono a fissare il piccolo rigonfiamento formato dal libro dentro la tasca, guardando ardenti quel punto invisibile, come se volessero incendiare la stoffa fino a fare un buco nel cappotto. Già solo il pensiero di poter toccare un libro con le mani attraverso il tessuto mi incendiava i nervi delle dita fino alle unghie. Quasi inconsciamente mi avvicinai sempre di più. Per mia fortuna la guardia non fece caso al mio comportamento, di certo singolare. Forse anche a lui sembrava naturale che dopo 2 ore passate in piedi un essere umano volesse appoggiarsi un poco al muro. Così alla fine giunsi vicinissimo al cappotto, mettendo di proposito le mani dietro la schiena, di modo che potessero toccare l'indumento senza dare nell'occhio. Toccai il tessuto e percepii in effetti qualcosa di rettangolare attraverso la stoffa e come un fulmine mi balenò il pensiero. Ruba questo libro, magari ci riesci, e te lo puoi nascondere nella tua cella e poi potrai finalmente leggere di nuovo. Il pensiero si era appena fatto strada dentro di me che subito ebbe l'effetto di un potente veleno. Di colpo cominciarono a ronzarmi le orecchie e il cuore a martellarmi il petto, le mani mi divennero gelide e non obbedirono più ai miei comandi, ma dopo un primo stordimento mi accostai ancora di più al cappotto, muovendomi cauto e furtivo, e a poco con le mani nascoste dietro la schiena spinsi dal fondo della tasca il libro verso l'alto, sempre più in alto, continuando a fissare la guardia, e poi preso un leggero cauto strattone. E tutto a un tratto avevo il libro, un oggetto piccolo e non troppo voluminoso tra le mani. Solo allora rimasi atterrito da ciò che avevo fatto, ma non potevo più tornare indietro. Tuttavia, dove potevo andare col mio bottino in mano? Sempre con le mani dietro la schiena, spinsi il volume sotto i pantaloni all'altezza della cinghia e da lì lo feci passare piano piano sul fianco, di modo che camminando lo potessi trattenere con la mano posata in maniera militaresca lungo la cucitura laterale. Ora però c'era la prima prova. Mi allontanai dal guardaroba un passo, 2 passi, 3 passi. Reggeva. Era possibile tenere fermo il libro anche camminando, purché premessi con forza la mano sulla cintura. Poi ci fu l'interrogatorio. Richiese un impegno maggiore del solito, perché in realtà, mentre rispondevo, non ero concentrato sulla deposizione, ma mi preoccupavo piuttosto di tenere fermo il libro in modo che non desse nell'occhio. Per fortuna, quella volta l'interrogatorio si concluse quasi subito e portai il libro sano e salvo nella mia cella. Non voglio annoiarla con tutti i particolari. A un certo punto scivolò pericolosamente giù per i pantaloni in mezzo al corridoio. Dovetti fingere un violento attacco di tosse, chinarmi e sospingerlo di nuovo su, al sicuro, sotto la cintura. Ma in compenso, che momento, quando rientrai con il libro nel mio inferno. finalmente solo, eppure non più solo. Ora probabilmente lei immaginerà che abbia afferrato subito il volume e l'abbia guardato, letto. Assolutamente no. Per prima cosa volli pregustare sino in fondo il piacere di avere un libro lì con me, la voluttà artificiosamente prolungata di sognare che genere di libro fosse quello che avevo rubato, stampato fitto fitto, soprattutto con moltissime lettere e molte pagine sottili, così che potessi leggere a lungo. E poi mi augurai che fosse un'opera che richiedesse un certo impegno intellettuale, niente di piatto, niente di leggero, piuttosto qualcosa da studiare, da mandare a memoria, poesie, magari Goethe o Omero, ma alla fine non riuscii a trattenere oltre il mio desiderio, la mia curiosità. Disteso sul letto, di modo che la guardia non potesse cogliermi in flagrante, spalancando la porta all'improvviso, trassi con mano tremante il libro da sotto la cintura. La prima occhiata fu una vera delusione e mi provocò persino una sorta di rabbia esasperata. Il bozzino, procacciato con un rischio così straordinario, serbato con tanta ardente aspettativa, altro non era che un compendio di scacchi, una raccolta di 150 partite dei più grandi campioni. Se non fossi stato rinchiuso, sprangato, in un primo impeto di rabbia avrei scaraventato il libro fuori dalla finestra. Cosa dovevo farci? Cosa potevo farci con quell'assurdità? La prossima settimana, proseguendo nella lettura di questo romanzo, sapremo che cosa ci farà, sebbene deluso, il prigioniero signor D con quella assurdità, con un compendio di scacchi. Giovanni Duscotto afferma che l'intelletto è in grado di cogliere l'essere a priori, quindi la persona è anche in grado di cogliere la singolarità di Dio in modo univoco, perché l'essere è comune a Dio e alle sue creature. Ma, come ben sappiamo, Giovanni Duscotto è convinto che ci si avvicina alla conoscenza attraverso il metodo della distinzione. Conoscere è distinguere. E di conseguenza pensa, un pensiero elementare pensa, che tra il creatore e la creatura bisogna distinguere, perché è chiaro che sono due realtà diverse. E questa constatazione genera necessariamente un interrogativo, cioè se l'essere appartiene tanto al creatore quanto alla creatura, è mai possibile che la qualità dell'essere umano sia simile a quella dell'essere divino? La questione è univoca, come sostiene Duscotto in questo momento, o è analogica, come sostiene Tommaso? Ora, se rispondiamo affermativamente a questa domanda, riflette Duscotto, finiamo per pensare che tra il creatore e la creatura non c'è differenza, e rimane senza risposta la prima domanda del catechismo: chi ci ha creato? E allora l'essere del creatore rispetto all'essenza della creatura è davvero univoco, come sostiene Duscotto, come sta sostenendo lui, è arrivato a questa conclusione, oppure è analogico, come sostiene Tommaso d'Aquino? E che significato hanno questi due termini? Ora, ci viene da dire, univoco e analogico, ci viene da dire, ma che senso ha perdere tempo su queste questioni di lana caprina, quando poi tanto Tommaso l'Aquinante quanto Giovanni Duscotto alla fine sono costretti ad ammettere che credere in Dio dipende solo dalla fede nella rivelazione? E invece ha un senso, e come, dicono, sebbene in disaccordo, Tommaso l'Aquinate e Giovanni lo Scotto, ha un senso, perché è comunque la ragione a garantire l'autonomia della fede. Per cui aver fede religiosamente in Dio o laicamente nell'idea del bene significa continuare comunque a navigare in un mare di interrogativi, e essere umani vuol dire farsi delle domande, perché quelli che non sono umani non se ne fanno di domande. Caratteristica dell'essere umano è quella di farsi delle domande, quindi di navigare in un mare di interrogativi. E a questo proposito, e ancora una volta Dante Alighieri, che ci ha accompagnato anche questa sera, a rispondere per tutti, facendo dire ad Ulisse, navigatore oltre le colonne d'Ercole, che fatti non fummo a vivere come bruti, ma per seguir virtute, la rivelazione, e conoscenza, i classici. Questo dice Ulisse. Per cui non bisogna mai perdere la volontà di imparare, ma di imparare come? In modo univoco oppure in modo analogico? Questo è il problema. E proprio perché la barchetta della scuola navica nel mare agitato degli interrogativi più inconsueti, il viaggio continua, il viaggio deve continuare. Buonanotte, Giovanni Giuscotto ci deve spiegare ancora.
Grazie molto.